Cosa resta di un'alluvione oltre al disastro? Quali parole la seguono? Ne parlano, la raccontano? Sappiamo con certezza una cosa: è nelle circostanze più difficili che ci si riscopre più umani. Quello che stai ascoltando è Umanamente, parole dopo la pioggia, un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie racconti, pensieri e testimonianze legate all'alluvione che durante la primavera del 2023 ha colpito l'Emilia-Romagna. Ascolterai le voci di scrittrici e scrittori emiliano-romagnoli, a cui l'Università di Bologna ha chiesto di raccontare l'esperienza dell'alluvione dal proprio punto di vista. A queste voci si affiancano quelle delle studentesse e degli studenti che si sono offerti volontari in quei giorni per dare una mano alla popolazione colpita e che in alcuni casi hanno vissuto in prima persona gli eventi catastrofici di maggio. Nella puntata di oggi, Matteo Cavezzali, attore e drammaturgo, ci racconta in presa diretta di quanto è successo in Romagna. Ci racconta cioè una storia di resilienza, di maniche rimboccate, di mutuo soccorso. Un'antologia romagnola.
Il suono della pioggia mi era sempre piaciuto. Da ragazzo amavo quelle lunghe domeniche di fine estate in cui i rintocchi delle gocce sulla finestra mi autorizzavano a non uscire di casa, a rimanere in camera, a leggere e scrivere, a ripensare alle cose che avevo vissuto e sognare il futuro. Tra le tante cose che un'alluvione ha distrutto c'è anche il piacere di quel suono. Ora per me il rumore della pioggia suscita subito paura, come un riflesso. Mi fa svegliare di notte, mi mette agitazione. I suoni. Sono stati quelli la prima cosa che ha cambiato attorno e mi ha allarmato. Il rumore del vento, un ruggito violento e selvaggio, e la pioggia battente che cadeva da un cielo muto, senza un tuono, senza un lampo. Così ho passato la prima notte, a vegliare alla finestra alla strada, stando attento a non svegliare mio figlio Leo per non spaventarlo. Poi si è aggiunto un altro suono, quello degli elicotteri, con le pale che tagliano l'aria, il cui rumore riecheggia tra i palazzi. Solo a quel punto sono iniziate le telefonate, una voce metallica che ogni due o tre ore ci dice quali paesi e quali quartieri vanno evacuati. Una voce fredda, robotica, che mette i brividi con i suoi moniti perentori. Sento l'elenco dei luoghi da evacuare e penso: chi conosco che abita in quella zona? Come posso aiutarlo? Telefono a mia mamma, a mia sorella, agli amici, per sapere se stanno bene. Intanto sposto le cose di valore più in alto possibile. Il computer, lo stereo, i libri a cui tengo di più. Controllo su Google la mappa di tutti i canali. L'acqua dopo i fiumi sta uscendo da ogni minimo rivale. Ce ne sono tantissimi a cui non avevo mai fatto caso. Poco più che fossi, e ora stanno diventando fiumi in piena. Penso alla pendenza delle strade. Cerco di capire se ha senso spostare l'auto per tentare di metterla in salvo. Cerco gli stivali di gomma nel ripostiglio. Controllo se ho da bere e da mangiare in casa e calcolo quanto può durarmi se rimaniamo bloccati. Metto in carica il cellulare perché la corrente può saltare da un momento all'altro. Forse sto esagerando, mi dico. Ma poi arriva l'acqua, marrone, fangosa, viscida, che si insinua sotto le porte, che trasforma campi in laghi, strade in fiumi. Non si può fare nulla contro l'impeto dell'acqua. Si è disarmati. Non ci sono sacchi di sabbia o paratie che reggono. L'acqua che rompe l'argine continua a sgorgare come un'emorragia. Invade Faenza, Cesena, Forlì, Solarolo, Reda. Continua ad avanzare. Savio, Russi, Barbiano, Bagnacavallo, Conselice. Continua ad avanzare. Arriva a Lugo. Mi sembra di rivivere pagine che ho scritto. Avevo raccontato della città romagnola di Afunde, un paese di fantasia che affonda nelle acque. L'acqua del fiume, anziché correre verso il mare, risaliva la corrente, come spinta da un'energia invisibile. Era un'acqua scura, con minuscoli detriti che galleggiavano. Camminando controcorrente si addentrava nella valle. Ogni passo opponeva una resistenza sempre maggiore. L'acqua e il fango si avvinghiavano alle gambe. Gli argini ormai non potevano più niente contro quella furia. L'acqua torbida sommerse i campi e le case fino a farle scomparire. Così la Romagna pianeggiante veniva lentamente inghiottita dal mare. La natura si stava vendicando degli uomini che l'avevano violentata, riprendendosi quello che le spettava. Quella era Afunde. Così avevo scritto in Il labirinto delle nebbie. E purtroppo non mi ero sbagliato. Un pronostico fin troppo prevedibile, purtroppo. Casa mia però è salva per ora. Mi sento in colpa nel vedere tanti amici rimasti senza più un tetto. Ora sul divano dorme Massimiliano, un amico sfollato da San Bartolo. Intanto sento Claudio che è andato a prendere i suoi genitori anziani a Mordano e li ha portati nel suo appartamento all'ottavo piano di un condominio. Su WhatsApp mi arrivano le foto di altri conoscenti sfollati. Chi passa la notte nella palestra dell'Istituto Tecnico, chi nella sala del Cinema City. Lucia dorme nel Museo Classis, distesa in un lettino sdraio, simile a quelli che danno in spiaggia, ma anziché tra gli ombrelloni, qui è tra le antiche lapidi di quando Ravenna era capitale dell'Impero Romano. Mi invia una foto del suo cane che scodinzola in mezzo ai reparti bizantini. Gli amici di Cesenatico mi mandano anche foto buffe dei soccorsi in casa fatti con i pedalò e penso che forse a salvarci sarà proprio il nostro senso dell'umorismo, che ci dà la forza di non arrenderci. Intanto che l'onda si sposta e devasta Lugo, c'è già chi comincia a spalare il fango. Tra questi il mio amico Stefano di Villanova, che aiutava i soccorritori in mezzo al fango quando è arrivato il reporter per fare degli scatti. Il giorno dopo mi ha inviato la pagina del giornale con la sua foto. E il titolo però era meno epico del previsto. Stefano gli ha suggerito di titolare Gli angeli del fango. Invece c'era scritto Salviamo il salvabile. E per giunta non era la foto dove trasportava il pianoforte, come avrebbe sperato, ma una in cui era di spalle, piegato in avanti, con fondo schiena in primo piano. Mi scrive «Sono venuto bene, vero?» e una faccina che ride. Penso che forse è solo quando si riesce a sorridere delle proprie disgrazie che si riesce a sopravvivergli. Stefano è riuscito a restituirmi il buon umore. Gli sto rispondendo quando mi suona di nuovo il telefono. È la voce metallica, dice che l'acqua sta crescendo ancora, ci sono nuove aree da evacuare. Un'anziana signora con i capelli bianchi raccolti sulla testa ci viene incontro. «Questi sono per voi. Ha 92 anni, vive qui. Ci ha portato dei cioccolatini a rum con la carta rossa. Li scarta e ce li infila direttamente in bocca perché noi abbiamo le mani sporche di fango. In una sorta di comunione laica al gusto di cioccolato. Siamo nel fango da stamattina, a spalare e buttare via mobili marci. Una giornata infinita è iniziata questa mattina con la preparazione, assieme a un folto gruppo di amici, di quello che abbiamo chiamato Kit Apocalisse». Stivali, guanti da lavoro, sacchi, pale, scopone, vestiti di ricambio, bottiglie d'acqua e qualche cosa da mangiare. Da Ravenna, per ora salva, raggiungiamo le zone più colpite. Saliamo in macchina e sull'autostrada sorvoliamo un mare che fino a 2 giorni fa erano campi di pesche, di fragole e di gran turco. La strada faentina finisce bruscamente in un oceano da cui svetta ogni tanto un tetto o un'insegna ormai appesa nel nulla. MediaWorld, Obi, Famila. Vediamo i soccorsi aggirarsi sui gommoni con Google Maps alla mano, per fare in modo di non passare sopra un tetto senza accorgersene, cercando di seguire la strada di cui ormai non rimane neppure l'idea. Attraversiamo una Romagna irreale, con auto parcheggiate sui ponti, acqua che sfiora l'autostrada sopraelevata. Accanto a un appunto verde sul margine della carreggiata vedo un ragazzo che sta indossando una muta da sub. Sta tornando a prendere delle cose da casa. Quando arriviamo a Faenza la situazione è diversa da come ce l'aspettavamo. Una parte della città è intatta, come se niente fosse avvenuto. Poi, man mano che ci avviciniamo alla piazza, sempre più persone che camminano nella nostra direzione sono completamente infangate. La città è spezzata a metà. Una parte è salva, l'altra devastata. Che strana cosa è la sorte. Bastano pochi metri a decretare chi ha ancora una casa da chi non l'ha più. A ogni passo il fango per terra inizia ad aumentare. E a un certo punto lo spettacolo che ci si para davanti è da film apocalittico. Il fango riempie le strade, in alcuni punti fino al ginocchio. Una melma densissima che si avvinghia alle gambe e ai vestiti. E poi quell'odore. Non potrò mai dimenticarlo. Un odore acre, pungente, nauseante. Di qualcosa di putrescente. Un fetore che non avevo mai sentito prima. Fortissimo, da far venire la nausea. Però dopo aver iniziato a spalare e a lavorare non lo si sente più. Ci si fa l'abitudine. Gli esseri umani si abituano a tutto. Abbiamo un coriaceo spirito di sopravvivenza. Ecco alcuni punti che ho preso mentalmente della giornata. Su ciò che non dimenticherò di questa eterna giornata. Ricorderò i tantissimi giovani venuti per aiutare da Bologna, Imola, Ravenna. I loro sorrisi, la voglia di fare, senza paura di sporcarsi le mani. Ricorderò la signora che mi ha chiesto di lasciarle quelle foto completamente coperte di fango, perché voleva provare a salvare qualche memoria. Ricorderò l'anziano che prende dal suo frigorifero ormai rovesciato in mezzo alla strada i magneti. Ricorderò l'omaccione che ci allunga una bottiglia di Sangiovese dicendo: «Vi ho portato un po' di buon umore» e si ferma a brindare con noi. Mi ricorderò anche il bisticcio ridicolo tra due condomini che continuano a litigare della precedente riunione di condominio. Come sempre hanno già ripreso la loro routine di schermaglie. Ricorderò le pile di libri ricoperti e distrutti dal fango. Ricorderò gli oggetti assurdi trovati nelle cantine e resi irriconoscibili dalla melma. Gli sci spaiati, la collezione di presepi, i vestiti a pois anni 80, le TV a tubo catodico e le collezioni di Topolino. Ricorderò la studentessa di belle arti dal viso dolce e le treccine bionde che cala il braccio fino alla spalla dentro un tombino per togliere dei rami che lo ostruivano. Ricorderò il ragazzo riccio che lanciava frigoriferi dalla finestra nel fango, dalla zona del borgo, in cui il fango è arrivato fino al secondo piano, a 4 metri di altezza. Ricorderò le ragazze di Plastic Free venute in un gruppo compatto e organizzatissimo. Ricorderò Francesco, che continuava a spalare nonostante avesse gli occhiali completamente offuscati dalla malta. Ricorderò il buio delle cantine da vuotare, in cui non si vedeva nulla e ci si orientava solo seguendo le voci delle persone. Ricorderò i tanti amici che non vedrò mai più, ma con cui ho condiviso una giornata di duro lavoro. Ricorderò il primo pensiero avuto vedendo quel disastro. Non ce la faremo mai. E la soddisfazione di quando, andando via, ci siamo accorti che non era così. Ricorderò la fatica e la stanchezza di quando la sera sono arrivato a casa. Ricorderò la sensazione di sollievo e il senso di colpa nel pensare di essere dalla parte di quelli che la casa ce l'hanno ancora.
Quello che hai appena ascoltato è Antologia Romagnola, un racconto scritto da Matteo Cavezzali per Umanamente. Parole dopo la pioggia. Un podcast dell'Università di Bologna che raccoglie i pensieri di scrittrice e scrittori Emiliano Romagnoli e quelli delle studentesse e studenti dell'università dopo l'esperienza dell'alluvione che ha colpito la regione a maggio 2023. Puoi continuare ad ascoltare gli altri racconti sul canale dei podcast dell'Università di Bologna.